Lei quando è andato in congedo dall'Aeronautica Militare?
Sono andato nel marzo del 1988.
Nel 1980 che grado e che funzioni svolgeva?
Nel 1980, con il grado di tenente colonnello, io svolgevo le funzioni di direttore della Regione Informazioni Volo di Roma, della RIB di Roma.
Che aveva competenza quindi anche sull'ACC di Ciampino?
Competenza su?
Sull'ACC di Ciampino, se la sala di controllo di Ciampino dipendeva praticamente da lei.
Sì, c'era un capo del centro di controllo che era ovviamente subordinatamente alle mie dipendenze.
Lei a sua volta invece a chi doveva rispondere come ufficio sovraordinato?
C'erano praticamente due dipendenze, una dipendenza funzionale, diciamo dall'Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Volo,
L'ITAB, per
l'ITAB,
intenderci. Sì.
esatto, e come diciamo ufficiale oppure come reparto, il reparto da cui avevamo questa dipendenza funzionale era il secondo reparto dell'ITAB,
Allora, retto da chi? Fiorito
retto dal colonnello Fiorito,
De
colonnello
Falco,
Fiorito De
sì.
Falco, sì. E poi un'altra dipendenza era dal comando di regione, per quello diciamo che dipendeva da tutto il funzionamento della struttura, equipaggiamenti, interventi di manutenzione
Sul piano logistico,
sul
per usare
piano
un termine più
logistico,
improprio, sì.
tecnico-logistico.
E per completare, diciamo, questo organigramma, invece, il dirigente dell'ITAV chi era all'epoca?
Credo che in quel momento l'ispettore dell'ITAB fosse
L'ispettore?
generale Fazzino.
Fazzino, benissimo. Allora, per tornare, quindi lei era in servizio la sera del 27 giugno 1980?
In servizio,
Nel senso, non era in
avevo
ferie, insomma.
svolto servizio quel giorno, però a un certo punto poi ero andato in casa per la mia specifica. Per il mio specifico comando di direttore della RIV, avevo un alloggio di servizio in aeroporto,
Nell'aeroporto di
l'aeroporto
Ciampino?
di Ciampino, esatto.
Quindi a che distanza dalla sala di controllo di
Bah,
Ciampino?
diciamo distanza inteso con a mezzo auto,
Sì.
a mezzo automobile, circa diciamo, 10 minuti, ecco, al più.
Lei ha ricordo di che momento e da chi viene avvisato del tragico evento o quantomeno
La
del
prima
sospetto che fosse
informazione mi
avvenuto?
pervenne a casa, nell'abitazione
A
dove
casa.
mi trovavo, mi sembra che fosse il caposala operativo, il maggiore Massari, o il supervisore, uno dei due, comunque mi fu data notizia che si era verificata questo mancato contatto. Perdita di contatto con il velivolo dell'Italia, credo che fosse il volo 871, se bene mi ricordo, e che erano in atto le previste procedure per i casi di emergenza, che prevedevano l'attivazione di tre fasi distinte, cioè una fase di incertezza, di allarme e poi la fase finale di disastro. Quindi questo è quello, l'informazione che ebbi era che appunto si era, adesso non mi ricordo se erano già nella fase di allarme o una delle tre fasi, insomma, ecco, che c'era una situazione di emergenza in atto per il volo Italia 871.
Ora è pacifico, poi ci torneremo tra poco, che poi lei a un certo punto va sul posto stesso nella sala di controllo. Però volevo chiederle, sollecitando nei limiti del possibile la sua memoria, se prima che lei va poi alla sala di controllo di Ciampino, dalla sala di controllo le vengono ulteriori notizie date, viene ulteriormente aggiornato a casa di quanto successo o di quanto si stava cercando di appurare.
No, io mi sembra di ricordare, ma non ho certezza, che già dalla mia abitazione feci una telefonata perché diciamo così, il mio superiore diretto dal punto di vista della catena ITAB era il colonnello Fiorio De Falco, e aveva in quel periodo, in quel momento, aveva alloggio in aeroporto.
Anche lui, quindi stava
in aeroporto. Anche lui, in attesa di lasciarlo, perché la sua funzione come capo del secondo reparto non prevedeva che avesse un alloggio, sì. Però era nella fase. E mi sembra di ricordarmi che fece una telefonata per dire: io ho ricevuto questa comunicazione dalla sala, dalla CC, come si chiama, dal centro di controllo, che mi porto in sala. Penso di aver fatto questa comunicazione, non ho la sulla certezza, ma mi sembra, va bene, che di aver fatto questa telefonata. Dopodiché mi sono avviato e sono arrivato in sala.
Arrivato in sala, che cosa le fu riferito in merito allo stato degli accertamenti?
Dunque, io ovviamente, arrivato in sala, ho interpellato il caposala di servizio, il maggiore Massari, per acquisire delle informazioni su come si erano svolti i fatti. Insieme al maggiore Massari, credo che poi, che mi ha ragguagliato, mi ha dato le informazioni di come siano svolte le cose, e credo che mi sono portato, premetto che, diciamo così, nel mio curriculum militare, io sono arrivato alla funzione di allora come direttore della RIB, passando praticamente per tutti i gradini nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo. Quindi ho fatto il controllore radar, ho fatto poi il supervisore, ho fatto il caposala operativo, ho fatto il capo del centro di controllo, ho fatto il vice direttore della RIB quando il direttore della RIB era il colonnello Fiorito, e poi quando il colonnello Fiorito ha lasciato ho preso la direzione della RIB. Quindi è stata una cosa istintiva di portarmi verso quelle posizioni di controllo, quei settori di controllo interessati, che erano un settore, diciamo, settore sud della regione di controllo, per parlare da controllore, diciamo, ecco, con il controllore che era di servizio al momento in cui si era verificata questa, era iniziata questa situazione di emergenza.
Ricorda che intende per settore sud, perché durante il precedente è stata certa incertezza sull'individuazione.
Sì, c'è un settore sud e un estremo sud, diciamo. Il settore sud, parliamo del settore sud, che poi era l'ultimo settore radar, cioè dove terminava la copertura, ed è un settore che aveva una competenza, diciamo, da Ponza, ecco, dove c'era il radioaiuto, fino a 60 miglia a sud di Ponza, perché la copertura operativa del radar, le cui testate erano sul Fiumicino, era di 120 miglia, quindi la distanza di Ponza da Fiumicino, dalle antenne, era di 62 miglia, e quindi c'era ancora un 60 miglia di copertura radar per poter mantenere il controllo radar del traffico. Dopodiché c'era il settore cosiddetto procedurale, cioè un settore che operava
senza radio,
senza radar, cioè avvalendosi delle comunicazioni di posizione e di quota che comunicavano i piloti, e in funzione di queste informazioni veniva fatto un tipo di controllo così chiamato procedurale.
Quindi c'era un controllore, diciamo, di volo e un controllore procedurale.
Sì, un controllore radar e un controllore procedurale.
Lei interpellò entrambi?
Prego?
Lei interpellò entrambi?
Sì, io parlai, sì, perché sono tra l'altro controllori che si trovano, che io mi ricordo, prossimi. Per quello che riguarda il controllore radar, dissi come si era svolta la cosa, cioè lui aveva seguito la traccia del velivolo, diciamo regolare, senza aver notato nessun fatto di strano, anomalo, e poi che aveva trasferito questo velivolo al controllore, al suo collega procedurale, per la prosecuzione delle operazioni di controllo di tipo procedurale, mancando la copertura radar. E dal controllore procedurale gli feci dire diciamo sì, come si erano svolte diciamo le comunicazioni col velivolo una volta che il velivolo era transitato dal controllo radar al controllo procedurale. Il controllore diciamo procedurale mi disse che, se la memoria non mi viene meno in questo momento, mi disse che lui aveva stabilito contatto non appena gli era stato passato dal collega l'aeromobile, gli aveva dato un'autorizzazione, come si usa abitualmente fare, gli aveva comunicato che non c'era ritardo previsto all'aeroporto di Palermo, cioè che sarebbe stato praticamente, mi sembra, il numero uno all'atterraggio, e mi sembra che gli abbia detto di chiamare quando era pronto ad iniziare la discesa. Questo è, diciamo, è prassi abituale quando c'è una situazione di questo tipo, e che il pilota aveva confermato questa autorizzazione e che avrebbe richiamato quando riteneva di poter iniziare la discesa. Dopodiché, in effetti, il controllore non ha più ricevuto queste chiamate da parte del pilota. E ovviamente, come nell'ordine naturale delle cose, diceva: non può questo arrivare a 25.000 piedi sulla verticale di Palermo e poi perdere, diciamo, perdere del tempo a smaltire la quota quando è il numero uno all'atterraggio. Ci deve arrivare già con un profilo di discesa tale che... Quindi ha chiamato lui il velivolo dicendo se era pronto a scendere. Da questo momento si sono succedute delle chiamate senza risposta, cioè nel senso che ha chiamato più di una volta il velivolo, e che il velivolo non ha dato risposta. E queste cose, diciamo così, io le ricordo abbastanza bene, questo discorso fatto con il controllore che era in servizio, perché in pratica poi lui ha messo in atto quello che, se fossi stato io controllore come lo ero, diciamo, molti molti anni prima, avrei fatto esattamente le stesse identiche cose, cioè pensando a una possibile avaria degli apparati di bordo, mi sembra che lui abbia chiamato Palermo, cioè il controllo di Palermo, la torre di Palermo, chiedendogli se per caso il velivolo in difficoltà radio si fosse collegato con Palermo. E Palermo credo che abbia dato risposta negativa, anzi penso che Palermo dice: proviamo a chiamarlo per vedere se ci risponde. Credo che sia stato un fatto negativo in tutto, insomma, ecco. Che... dopodiché mi sembra ricordare che il controllore ha fatto un ulteriore tentativo per provare a ristabilire il collegamento con l'aereo rivolgendosi a degli aerei che erano in volo, chiedendogli di far da ponte, ecco. Ci sono state delle chiamate di questi aerei nei riguardi dell'Italia 871, chiamate però che alla fine non hanno ottenuto risposta, ecco, a questo punto. Dopodiché il controllore, mi sembra che ricordare che a questo punto solo chi ha degli occhi per vedere, intendo occhi per vedere, ha un radar per vedere, può dire se questo aeromobile sta ancora volando, cioè se è un'avaria radio totale, come si può verificare. A me, nel mio curriculum di controllore, si è verificato più di una volta una procedura di avaria radio, che quando si verifica, diciamo così, comporta certe manovre standard che il velivolo deve fare per portarsi all'atterraggio. Comunque, allora, questi occhi che ormai come centro di controllo noi non avevamo più, perché l'aereo era uscito fuori dalla copertura, credo che che abbia telefonato, come mi ha riferito, io ho chiamato il radar che sono diciamo, nella Sicilia. Credo che fosse Marsala, uno di questi Marsala, l'altro Siracusa.
Quindi sempre il controllore procedurale le avrebbe riferito questo?
Se ho capito bene, no?
Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Anche perché ritengo di ricordare che sulle console, cioè dove ci sono gli schermi, ci sono attestati una serie di telefoni, di collegamenti diretti, che sono mirati, sono stabiliti proprio per poter avere il collegamento con quegli enti, va bene, o militari, che sono contigui, sono prossimi a lui, quindi ovviamente non poteva avere, faccio per dire, il collegamento radar con Poggio Ballone, che è un altro radar che sta, diciamo,
più a nord.
A nord, e quindi ci doveva essere, e quindi diciamo, la pulsantiera per i telefoni doveva essere attestata sul suo bancone, quindi che senz'altro lui ha fatto queste chiamate per domandare se vedevano o meno questo aeromobile. Ecco.
Che risposta sarebbe stata?
La risposta sia stata una risposta negativa. Ecco. Questo ovviamente ha avvalorato il fatto che c'era una situazione, diciamo, estremamente grave, nel senso che l'aeroplano ormai non stava più volando. Questo è che ha dato, diciamo così, la cosa della dichiarazione o lo stato, la terza fase di quella che è la situazione di emergenza, che, come detto all'inizio, può iniziare con una fase di incertezza, poi una fase di allarme, poi a un certo punto fase di disastro, quando a un certo punto si hanno ragionevoli motivi di ritenere che purtroppo è accaduto un fatto irreparabile. Ecco.
Ma l'unico contatto con la difesa, con le basi della difesa aerea della Sicilia sarebbe stato questo?
L'unico contatto?
Ci furono quella sera altri contatti, altre richieste di informazioni alle basi della difesa aerea?
Io credo che ci sia stato più di un contatto, diciamo, telefonico, perché a un certo punto diciamo, lo spazio aereo dove si era verificato quello che si era verificato, è uno spazio aereo, diciamo, dove il radar, il radar, diciamo, della Sicilia, della difesa aerea, hanno la loro competenza, quindi sicuramente si sono svolte delle cose, delle richieste, senz'altro, io ritengo che nell'ordine naturale delle cose che ci siano stati altri contatti e altre precisazioni.
Pervennero dalle basi aeree della Sicilia,
prego?
Notizie,
sì?
Su un presunto traffico americano.
Un presunto traffico?
Americano, o comunque di aerei che volavano a bassa quota.
Guardi, io in piena onestà, diciamo, ricordo molto molto poco di quello che dei fatti, delle informazioni, delle comunicazioni che si sono svolte quella sera, e diciamo, a distanza di 12 anni, quando ho avuto il primo contatto con la magistratura, il primo e unico contatto con la magistratura, una persona del giudice Priore, io non ho ricordato dei fatti anche abbastanza consistenti che poi lo stesso giudice Priore mi ha fatto ascoltare come registrazione. Quindi ho potuto constatare che erano scomparsi dalla mia memoria parecchie cose che non ricordavo, e che l'ascolto dei nastri magnetici li permetteva di dire sì, effettivamente le cose sono...
Quindi lei ha presente il contenuto di quella... si tratta della telefonata agli atti tra lei e il colonnello Fiorito Di Falco, non quella fatta da casa ovviamente, ma quella fatta
sì,
dalla sala di controllo.
Io guardi,
una telefonata delle locali 22 e 23 locali.
Senta, io ricordo di aver parlato con il colonnello Di Falco, perché era, ricordo, è inevitabile che io abbia parlato col colonnello Fiorito Di Falco, perché ad un'informazione generica come quella che gli detti che presumo di avergli detto uscendo da casa: guarda, mi hanno avvisato che è successa, sono in una fase di emergenza per un volo Italia. E poi evidentemente io dovevo senz'altro riferire sulla linea funzionale, sul mio superiore diretto, dovevo riferire senz'altro di quello che avevo appreso, di quello che avevo preso atto stando in sala di quanto mi era stato detto e di quanto ero stato informato. Senz'altro io ho fatto una telefonata, non mi ricordo
questo,
se
direi
ho preso io l'iniziativa o sono stato chiamato dal colonnello Fiore De Falco. Non poteva non la cosa finire con la telefonata da casa, punto e basta.
Dal tenore di questa telefonata,
sì,
emerge,
sì,
quantomeno a giudizio dall'accusa, ma
sì,
che è lei che dà delle notizie,
Presidente,
al colonnello Fiore De Falco.
Mi sembra anche logico.
Presidente, chiedo scusa, aspetti. C'è opposizione. Dal tenore della telefonata mi sembra che sia una formula eccessivamente generica. Vorremmo
poi
sapere...
Leggo la telefonata. Sì, stava comunicando. Sì, sì, stava...
Le cito esempio... Sì, per onestà è l'interpretazione. Non vogliamo mai dire verità assolute. Ma...
Sì?
Lei dice...
Sì.
Parlando col colonnello Fiore Falco, c'era l'esercitazione perché dice... che vedono razzola,
sì,
diversi aeroplani americani,
sì,
no, che stavo pure ipotizzando un'eventuale collisione,
sì,
ed emerge che questa notizia dal,
sì,
periodo precedente,
sì,
l'avevate dai centri della difesa della Sicilia, non specifica, parla solo,
sì,
centri della Sicilia.
Sì.
Ora io le chiedo,
sì,
se lei dice che ha detto testé, sollecitando il ricordo queste cose certamente le ho dette, può sollecitare le more per vedere come le aveva sapute?
Ma indubbiamente, diciamo, o il caposala, o il supervisore, o lo stesso controllore, diciamo così, del settore interessato, quello che ho menzionato all'inizio, e che probabilmente svolgeva e continuava ad avere un contatto con il radar della Sicilia, senz'altro mi avrà riferito. Perché io non ricordo di averle acquisite direttamente, ma qualcuno mi ha informato di queste cose che io ho poi comunicato in quei termini che lei ha poco fa ha riferito al colonnello Fiorito, cioè mi è stato detto quelle cose che avevo visto dei diversi aerei razzolare
è un termine
quasi
gergo che vuol dire razzolare in gergo.
Sì, infatti guardi, io ricordo che lo stesso giudice Priore mi chiede
dire,
il significato di questa parola e io nei termini miei razzolare significa muoversi a bassa quota, insomma, ecco, prendo il coso delle galline che razzolano, fanno dei piccoli voletti e poi si ripoggiano. Questo è il come l'interpreto io, però.
Ma lei questa notizia,
sì,
diciamo così,
sì,
di presenza di traffico americano, a che cosa l'ha collegata o che cosa l'avete collegata?
Io ho preso soltanto atto, non è che l'ho collegata a qualche cosa di tipo particolare. Mi sembra ricordare che c'era stato lì all'inizio del pomeriggio un'esercitazione, no? E credo che fosse da collegarsi con questa esercitazione che c'era stata lì all'inizio del pomeriggio, un'esercitazione che non ricordo esattamente come si svolgeva. So che c'era stata, che ho raccolto nella sala, c'era un'esercitazione e che l'esercitazione fosse stata quella di cui mi era stato poi dato informazione unitamente alla presenza di questi aeroplani americani. L'ho presa in questi termini qui.
Ma perché a un certo punto della telefonata, nel,
sì,
prosieguo, le dice in maniera piuttosto
sì,
sollecita tutti per schierecci. Adesso vogliamo cercare di stabilire un contatto con gli americani.
Sì.
Se avevano queste esercitazioni,
sì,
probabilmente ci sarà magari pure anche una porta aerea da quelle parti. Questa che lei fa indubbiamente,
sì,
sotto forma di supposizione, però a che cosa la collega? perché lei, parlando col colonnello Fiorito, ritiene probabile, o quantomeno si dice probabilmente, infatti, la presenza di Porta Aerei, sulla base di quali elementi?
Allora, se lei mi consente, io praticamente ho trascorso quasi una vita nell'ACC, nel centro di controllo. Quando c'erano degli aerei in volo nella parte, diciamo, del Basso Tirreno, il più delle volte questi aerei provenivano dalla Porta Aerei, e non solo, ma si spingevano anche più a nord del Basso Tirreno, proprio sull'aerovia così chiamata A13, che è l'aerovia che congiunge Ponza con Palermo.
L'Ambra 13,
adesso non si chiama più attualmente, hanno levato i colori, hanno messo l'Alfa 13. E quindi il mio assillo come controllore degli anni che io lavoravo in quella posizione, come ci hanno lavorato tanti miei colleghi, era l'apparire all'improvviso nello spazio aereo di copertura radar di tracce di velivoli americani che nel termine di 2-3 minuti raggiungevano anche il numero di 20-30, chiaro, e che ci arrivavano addirittura a saturare quelle 20 miglia di larghezza dell'aerovia, a saturare nel senso di farci macchia per quanti erano, mentre avevamo del traffico civile che percorreva.
In genere in che zona avveniva questo?
Prego?
In che zona generalmente avveniva? Non parliamo di questo.
Ma questo avveniva, normalmente avveniva verso tra le 40 e le 50 miglia a sud di Ponza. 40-50 miglia a sud di Ponza. Questo solo nel caso che le facessero nella copertura radar nostra, ma se quando le facevano ovviamente al di sotto della copertura radar nostra, noi ne eravamo informati molte volte perché avevamo per radio proteste, chiamiamole così, no? O rilievi da parte del traffico civile che riportava nelle sue vicinanze del traffico militare di avioggetti.
La domanda era questa: perché lo collegava alla Porta Aerei?
Perché a un certo punto ho pensato che fossimo in una situazione, diciamo, analoga, tant'è che io ho avanzato anche l'ipotesi di una collisione. Perché ho avanzato l'ipotesi della collisione? Perché per anni noi, di fronte a situazioni di questo genere che ci hanno portato a fare proteste su proteste, segnalazioni su segnalazioni, fin tanto che gli americani, per convincerci che non c'era nessun rischio, hanno comunicato alle nostre autorità militari che erano disposti a far vedere la loro organizzazione nella Porta Aerei di mezzi e di uomini, dimostrare questa loro organizzazione a chi? A quei controllori che erano talmente timorosi dei rischi di collisione quando loro andavano a fare delle esercitazioni, che poi molte volte loro sostenevano che erano voli di addestramento, perché erano, ed effettivamente in gruppi di 6 persone fummo prelevati all'aeroporto di Ciampino da un aereo della Porta Aerei e portati sulla Porta Aerei America, e ci mostrarono tutta questa dovizia di radar di cui disponevano, di questa sala con controllori militari della Marina Militare che vedevano tutto. E all'ufficiale che ci faceva, diciamo, ci mostrava queste cose, io dissi: tutto quello che vedete voi, io non discuto della vostra efficienza, però su uno stesso spazio aereo le regole internazionali dell'ICAO, va bene, non consentono che si possa far effettuare attività di velivoli di cui una parte è controllata da un controllore, che sarebbe quello del centro di controllo regionale di Roma, e l'altra controllata da chi? Da personale della Navy, della Marina Americana, che sta dentro una Porta Aerei, che non sa quello che ha nella testa come azione che sta per mettere in atto il controllore di Roma, va bene, mentre lui sta dando istruzioni in una certa manovra all'aviogetto che sta attraversando la prua del nostro velivolo commerciale. Allora, questo fatto non è una questione di efficienza, di mezzi, di preparazione degli uomini, è che non è consentito che due controllori che si trovano a una distanza e che non hanno mezzi di coordinamento e di comunicazione possano far volare aeroplani nella stessa porzione di spazio aereo, perché noi continuiamo a dire che l'efficienza non è la questione chiamata in causa, è proprio che sussistono in questo modo rischi di collisione. Se mi consente, noi dicevamo, prima o dopo, se questi non la piantano, succederà qualche cosa di brutto.
A questo colloquio, questo incontro sulla porta aerea americana, puoi dire quando avvenne, grosso modo?
Ci furono due cose, ci furono due gruppi nostri, che il primo riuscì ad arrivare sulla porta aerea America, che era a nord della Sicilia. L'altro gruppo che partì, fu preso a Ciampino, non riuscì a raggiungere la porta aerea perché il collega che andò insieme ad altri, la porta aerea si trovava in un banco di nebbia e non fu possibile l'aereo atterrare, appontare sulla porta aerea, e lo dirottarono all'aeroporto di Sigonella. Ecco, questo quando avvenne?
Comunque prima o dopo?
No, questo fatto, questa nostra visita, sì. Perché non fui io, ma fummo circa 4, 5, 6, avvenne praticamente prima del 1980, perché con la frequenza di 3-4 volte al mese, lo dico per difetto, 3-4 volte al mese, noi vivevamo la situazione che io le ho esposto, di vedere improvvisamente questo elevato numero di aeroplani che andava a saturare. E a questo proposito...
Quindi non eravate abitati, quindi erano...
No, signore, le posso dire, visto che questa l'occasione me lo concede, questa è ancora negli archivi dei giornali, comunque credo che esistano anche un tracciato che fu fatto proprio per essere mandato alla nostra autorità superiore, mi riferisco all'ITAV, di un nostro volo che era un Alitalia o un ATI, che era diretta a Cagliari di notte e che si trovò improvvisamente circondato da un elevato numero di questi caccia. Allora il controllore di Roma, che non sapeva poi che pesci prendere, tanti erano, e come è ad uso fare, penso che molti di voi avranno ascoltato, anche guardato qualche film di aeronautica, il controllore cominciò a dirgli a questo velivolo, tipo all'Italia, non ricordo, comunque venne il giorno dopo, venne sui giornali, perché l'aereo poi il pilota decise di tornare indietro a Fiumicino, il controllore cominciò a dire: traffico sconosciuto, preso un bibette avioggetti, perché dalla velocità dell'eco, dello spostamento dell'eco, si può presumere che sia sicuramente un aeroplano che va a più di 500 nodi, che è in genere la massima velocità degli aerei commerciali. A vostre ore 3, ecco, si immagina che il pilota sia al centro di un orologio, dove sono all'origine delle lancette, con la faccia rivolta alle ore 12, e quindi quando si dice traffico ore 3, lui guarda in questa direzione, ecco, oppure ore 9, altro traffico rotto opposta, ore 12, altro traffico a ore 11, con rotta di avvicinamento. Dopo che gli ha dato 7-8 informazioni di questo genere, il pilota, che non sapeva più, che rispose: vedo le lucette di navigazione, cioè quelle piccole luci che sono, e questi aerei, avioggetti, avevano ovviamente sulle ali e sulla coda, vede e ha visto questo, chiamiamolo eufemisticamente, stalbero di Natale, perché sono luci a intermittenza, e ovviamente disse: a questo punto, va bene, io me ne torno a Fiumicino, e tornò all'atterraggio a Fiumicino. Il giorno dopo il giornale riportava l'episodio. Credo che ancora nel nostro archivio ci sia un tracciato che noi facemmo per dimostrare che la situazione, insomma, era quella che avevamo più volte denunciato. E poi aggiungo, non credo che più di una volta dovemmo quando questi avioggetti non si limitarono a volare in aerovia, dicendo che quando le aerovie sono fuori delle acque internazionali, sono in acque internazionali, loro non hanno nessun vincolo. Cioè, per loro lo spazio controllato dell'aerovia, se è oltre le 12 miglia dalla costa, è mare aperto, cioè spazio aereo internazionale. E quindi loro non sono obbligati, da nessuna norma, a non volarci. Il discorso che lì sono riservate, l'aerovia sta a significare che è un corridoio che viene istituito, quando si nota, se lungo in quella direzione, una concentrazione elevata di traffico civile, commerciale, in certe ore. Quindi questo discorso come è compatibile? Io la risposta delle acque internazionali. E posso dire a proposito, ecco, che circa un paio di volte noi dovemmo ricorrere addirittura alla telefonata all'ambasciata americana per avere per un contatto con l'addetto aeronautico, perché questi avioggetti non si limitarono più in certe circostanze alle aerovie, ma penetrarono in quello spazio ad alta densità di traffico che si chiama l'area terminale di controllo, cioè si avvicinarono con rotta ovest-est verso l'aeroporto di Fiumicino fino a una distanza di poco più di 10-15 miglia. Io posso dire che gli aeroplani che decollano a Fiumicino per il 90% decollano con rotta ovest inizialmente, quindi una situazione di estremo pericolo. E diciamo all'ambasciata, qui delle due l'una: o noi fermiamo le partenze, sospendiamo le partenze per situazione di pericolo, facciamo un NOTAM, cioè un avviso internazionale, che non potendo garantire più la sicurezza alle operazioni di decollo all'aeroporto di Fiumicino, o questi aerei devono allontanarsi.
Ma è chiaro questo punto.
L'intervento dell'addetto aeronautico in quelle circostanze.
Vorrei tornare però un momento alla situazione di quella sera.
Sì.
Lei poco prima aveva detto che, appunto, parlando con il colonnello Fiorito, aveva ipotizzato l'eventualità di una collisione. Però dal testo della telefonata emerge che voi ipotizzate anche un'esplosione. Cito le battute.
Sì.
Lei dice: io stavo pur ipotizzando un'eventuale collisione. Il colonnello Fiorito dice: sì, ho un'esplosione in volo. E lei ribadisce: ho un'esplosione.
Certo. Io infatti ho avanzato, io lì avevo due ipotesi, non andava dimenticato che eravamo anche nel clima o negli anni della strategia della tensione, cioè io ho un'età per cui ho vissuto in piena maturità l'evento di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia a Brescia, dell'Italicus, del treno Italicus, e dentro di me dissi: hanno finito magari con i treni e hanno cominciato con gli aerei. Quindi non è che dessi 100% collisione e zero bomba, dissi potevano essere le due cose.
L'esplosione può derivare anche da un altro motivo, no?
Prego?
L'esplosione non deriva necessariamente da una bomba.
Ah, sì,
può derivare anche.
Certo, ma le dirò che.
Quindi, e nel contesto del discorso,
sì?
Sembra che voi lo colleghiate invece all'esercitazione.
Ma per quello che riguarda
posizione accolta, posizione accolta.
Le leggo però la frase
per vedere.
Collegamento. Sì, c'era l'esercitazione, la ripeto la frase che ho già detto prima,
vedono
razzolare diversi aeroplani americani e io stavo ipotizzando un'eventuale collisione. Replica il colonnello Fiorito.
Sì,
ho un'esplosione in volo. Lei risponde a sua volta: ho un'esplosione. E sì, perché ci avevano un'esercitazione.
Io ripeto, in quel momento, forse l'ho preciso in questa sede, io intendevo esplosione facendo eventualmente anche riferimento a una bomba. Perché, ripeto, non
anche con riferimento a una bomba o solo a una bomba?
No, solo a una bomba, a tutte e due le ipotesi, a tutte e due le ipotesi. Adesso mi consenta, non posso parlare di percentuale, forse parlando di percentuali poteva essere maggiore la cosa della collisione e minore quella della bomba, però quella della bomba io non mi sentivo di escluderla completamente, considerato, diciamo così, i precedenti, mi riferisco Piazza Fontana, Piazza della Loggia e l'Italicus. Ma le dirò una cosa, se mi è consentito, le dirò anche una cosa, che la situazione drammatica che noi vivevamo tutti, e quello è un fatto anomalo, un fatto insolito, diciamo, perdere un aeroplano così come fu quella tragica notte, perdere un aeroplano è un fatto drammatico per noi. Noi quando assumiamo il controllo di un aeroplano, lo prendiamo da un ente limitrofo, noi lo intendiamo come un impegno, cioè un impegno a proteggere quell'aeroplano, a proteggerlo dalle collisioni, a dargli tutte quelle informazioni che possono fargli, a dargli sicurezza nel volo, comunicargli se ci sono condizioni meteorologiche particolarmente avverse, se c'è un'improvvisa avaria dei sistemi di segnalazione radioelettrica a terra. Cioè, diciamo, è un impegno che noi assumiamo di protezione per questo aereo. Quindi il fatto è come se ci avessero sottratto qualche cosa, ci avessero scippato chi e che cosa.
Preoccupazione legittima. Io volevo però sapere,
sì,
se parlando di un'esplosione,
sì,
precisamente nell'ipotesi dell'esplosione, voi vi riferivate solo a una bomba o anche ad altro, visto questo collegamento che c'è con l'esercitazione.
Guardi, io
il discorso che le ho stesse letto.
La collisione, la collisione mi sembra che inevitabilmente può avvenire con un altro aeroplano, su questo non c'è interpretazione. L'esplosione, almeno per come io in quel momento credo di averla interpretata, è un'esplosione in quanto una bomba avesse fatto a un certo punto provocato l'esplosione dell'aereo.
Passando un altro punto,
sì.
Se ho capito bene, sì, emerge già dal testo del discorso, voi parlate dell'opportunità di parlare con gli americani, no?
Sì, certo.
Quindi lei ha poi ricordo di un tentativo di mettersi in contatto con l'ambasciata americana? Lei ne parlate chiaramente.
Sì, il collegamento, il tentativo, anche perché, ripeto, la nostra angoscia in quel momento era, potrebbe darsi che qui non sia né stata una collisione o un'esplosione, perché non abbiamo diciamo prove tangibili che possono far propendere l'uno e l'altro. Se l'aeroplano fosse in corso in una grave avaria grave, che avesse impedito al pilota di lanciare, come si fa in queste circostanze, il cosiddetto segnale di pericolo, il Mayday, insomma, che è l'equivalente dell'SOS più noto, però c'è questo termine radiotelefonico che si chiama il Mayday, se gli avesse questa emergenza grave e se il pilota avesse l'aeroplano mentre perdeva quota per questa grave emergenza dovuta a una causa qualsiasi, ma insomma emergenza grave, perché non gli aveva consentito in quel momento, io lo so per esperienza, perché c'è tutta una casistica dei piloti che sono oggetti di una grave emergenza, una grossa perdita di quota per un determinato numero di minuti, fino a che l'aereo non arriva anche a volte a quasi a poche migliaia di piedi dal terreno, non parlano perché sono impegnati entrambi a fare quelle manovre per salvare l'aereo. Quindi il fatto che non ci fosse stata una comunicazione, questo segnale dei Mayday, non escludeva che il pilota, oggetto di una grave emergenza, la nostra speranza per quegli 81 disgraziati che si trovavano purtroppo a bordo, non avesse tentato e riuscito a fare un ammaraggio di fortuna. Bene, insomma, dice, la speranza è l'ultima a morire, noi abbiamo considerato anche quello.
Ma il collegamento con gli americani qual è?
Certo, è soprattutto principalmente quello, cioè se loro avevano delle unità in navigazione in quell'area, avvisarli che poteva esserci un aeromobile in stato di emergenza che avesse tentato una cosa, e allertarli e farsi in modo che potessero eventualmente partecipare alle ricerche, o le ricerche di superstiti, se c'era stata la possibilità di un ammaraggio di coso, oppure di identificare il punto in cui l'aeromobile era precipitato. Questo era lo spirito.
Quindi ricordo se fu fatta poi questa, furono fatti questi tentativi di mettersi in contatto.
Furono fatti queste telefonate, però a un certo punto dal centralino non ci fu una risposta negativa, non fu possibile rintracciare. E questo fatto fu fatto
con chi? Con quale ente?
Con l'ambasciata americana. Con il centralino, ovviamente, noi avevamo quel numero, quel famoso numero che chiamavamo l'ambasciata e che in occasioni che io ho citato precedentemente, quando avevamo detto se questi aeroplani che invadono lo spazio aereo nostro vicino a Fiumicino non se ne vanno, noi faremo un notam internazionale dicendo che chiuderemo le partenze e diremo pure il motivo perché le chiudiamo, cioè diciamo, scusate il termine, un po' uno sputtanamento. Va bene, per l'aviazione di Marina americana, ecco, questo è il discorso. E non ci fu bisogno, perché fummo fortunati in quelle occasioni a riuscire a contattare la ditta aeronautica, a esporre quello che stava accadendo, e dopo poco, non so quale azione abbia svolto, questi aeroplani si allontanarono. Quella notte non fu possibile, non lo so, era venerdì, purtroppo venerdì, in genere per i militari in generale, ma per gli americani il venerdì è il giorno in cui ovviamente cominciano a iniziare il famoso weekend. E premetto che questa telefonata fatta all'ambasciata con un risultato negativo, questo poi è anche il motivo per il quale io questa telefonata almeno non me la ricordavo, perché non è che avesse sortito un effetto, cioè almeno avessimo avuto il piacere di parlare con l'addetto aeronautico, il quale magari ci avrebbe detto sì, provvederò, allora già la cosa sarebbe stato un risultato positivo. Si parlò solo col centralino, che disse poi alla fine che era spiacente, ma non era riuscito a mettersi in contatto. Ma prima di questo noi tentammo, diciamo, una strada molto più rapida, cioè quella di contattare Sigonella. Questa credo che forse nelle telefonate, nelle registrazioni ci debba essere traccia, perché era più a portata di mano, noi avevamo il telefono, una linea diretta con Sigonella, con Catania Sigonella, e quindi tentando di dire, vedete, mettetevi in contatto con le mani, chiedete se a loro risulta, dato che è una base della Marina, dell'aviazione di Marina a Sigonella, se loro sanno che ci sono unità di navigazione, c'è una portaerei o comunque anche altre unità navali, perché informateli di quello che è successo. Ma il nostro controllore che rispose alla torre di controllo di Sigonella ci disse che non era riuscito ad avere nessun contatto con gli americani, insomma praticamente c'era già, non lo so, il clima del weekend, ritengo. Un'altra telefonata in questo senso fu provata con Napoli. Perché era
Baglioli, intende?
Baglioli, credo. Ecco. E penso che qualche cosa, tramite la torre di controllo di Napoli, con la quale noi avevamo una linea diretta, fu detto qualche cosa, almeno io penso, perché era la cosa più logica, provate a dire, se contattate gli americani, se ci sono unità navali in navigazione nel basso Tirreno, e informandoli che c'è un aereo così e così. Ma dalla torre mi sembra che dissero che non erano riusciti a stabilire un contatto con per cui questo fatto dell'ambasciata americana poi alla fine rimase l'ultima chance, che poi si risolse in nulla di fatto, perché questo era attaché, non fu possibile rintracciarlo.
È certo che il tentativo non fu poi rifatto delle ore successive, perché lei sa che a un certo punto i nastri delle telefonate intorno alle 22:45 locali poi vengono sigillati, che non impedisce tecnicamente di continuare a telefonare.
Io credo che non escludo che possa esserci stata successivamente un'altra telefonata, perché...
E fino a che ora si fermò all'incirca, per quel che ricordo?
Ma guardi, io credo tra le 11 e mezzanotte, una cosa di questo genere, insomma, quando ormai quando scattò la fase di disastro era già praticamente in atto al momento che dei radar che battono lo spazio dove dovrebbe essere l'aereo ti dicono che non c'è nessuna traccia, e quindi già quella è una sentenza negativa. Però secondo le procedure internazionali si parla pure che la sanzione proprio per attivare la fase di disastro, e ormai dire non c'è più niente da fare, è
quando si arriva al termine dell'autonomia del velivolo, quando ormai...
Autonomia come carburante,
esatto, autonomia come carburante, e allora non risulta che l'aereo ha fatto, o non aveva la possibilità nemmeno di fare, di raggiungere un aeroporto qualsiasi, diciamo Crotone, Reggio Calabria, che non erano ovviamente nella sua destinazione, né come aeroporti alternati, cioè quello che il pilota sul piano di volo indica, aeroporto alternato, quello nel quale intende dirigere se per una ragione qualsiasi l'aeroporto di destinazione non è praticabile. E allora penso che quando siamo andati, diciamo, un'ora e mezza, non lo so, dopo il termine dell'autonomia di carburante di questo aeroplano, io penso che abbia lasciato la sala. Sicuramente, dopo aver riferito tutto quello che era mio dovere riferire al colonnello Fiorito, perché ovviamente lui doveva sapere, io me ne andavo, e quindi lasciargli la situazione per quello che risultava a me nei termini con cui io ero stato informato. Ecco.
Senta, ora parliamo un momento delle procedure tecniche adottate in occasione di questo sinistro. Cioè, la sigillatura dei nastri delle telefonate, c'era una sua disposizione in merito?
Sì, cioè,
mia, un ordine, diciamo, di servizio, presso poi sul direttivo superiore.
Perché, ovviamente tutti i direttori che si avvicendavano poi ovviamente devono sottoscrivere.
Qual era il contenuto di questa disposizione?
Era di provvedere quando si aveva acquisito la certezza della fase del disastro, di provvedere alla sigillatura dei nastri, ma soprattutto intesa nel senso di fare in modo che la sigillatura dei nastri...
Ti parliamo delle telefonate, no?
Sì, parliamo di tutti, o anche di tutte le registrazioni magnetiche.
Sia nastri radar che telefonate.
Certo, tutto ciò che diventa poi una prova.